pomeriggio a tutti, voglio incominciare con una notizia relativa alla Scala di Milano, dove abbiamo in scena Rigoletto di Giuseppe Verdi con la rentrée del mitico Leonucci, il quale viene affiancato dai cadetti dell'Accademia della Scala. Si tratta dell'allestimento con la regia di Gilbert Desflots. Poi anche l'Elisir d'Amore nella ripresa con Grisha Asagharov come regista, dove troviamo invece un altro dei grassi e grossi capitoli della letteratura baritonale contemporanea, Ambrogio Maestri, accanto a lui Rosa Feola e René Barbera. Bene, e per quanto riguarda il ridotto dell'opera di oggi, incontreremo in successione il maestro Federico Pupo per gli incontri asolani che si sono conclusi ieri sera, il resoconto quindi di questa fortunata rassegna. Poi avremo invece l'incontro con Dominika Zamara, un giovane soprano polacco, la quale è già conosciuta anche ai nostri microfoni per aver inciso un CD dedicato al suo connazionale Chopin. Infine invece iniziamo con Vittorio Prato, un baritono leccese, giovane baritono leccese, un percorso attorno alla figura di Antonio Tamburini, un mitico baritono, oggi tutti baritoni, faentino, che è stato primo interprete di vari lavori, soprattutto di Gaetano Donizetti e di Vincenzo Bellini. Vittorio Prato si è dedicato, ha raccolto un florileggio di arie scritte per Antonio Tamburini, un bellissimo concerto di qualche tempo fa a Bad Wildbad e adesso un CD prodotto da Illiria. Ma incominciamo quindi con il discorso relativo agli incontri asolani, con un ascolto di carattere antico, se vogliamo, perché si tratta di Claudio Monteverdi con un brano dedicato ad Armida. Capiremo di seguito qual è la ragione di questa scelta.
Thank you.
Abbiamo ascoltato un brano di Claudio Monteverdi nell'esecuzione di Gabriel Garrido, l'ensemble e Lima. Proseguiamo questo ascolto in attesa di incontrare Federico Pupo. L'ensemble Elima con Gabriel Garrido alla testa per questo brano di Claudio Monteverdi dedicato ad Armida, che con Clorinda, Erminia sono delle figure femminili della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Tutto questo per introdurre il maestro Federico Pupo, il quale ieri sera ha chiuso il sipario sugli incontri asolani. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Ciao, grazie a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Ecco, allora la scelta che ho fatto su questo brano di Claudio Monteverdi mi sembra che calzi con uno degli spettacoli che avete avuto modo di presentare.
Assolutamente, un brano da brividi di un compositore meraviglioso che è stato fra gli interpreti dello spettacolo iniziale di questi 41esimi incontri asolani, l'urlo di Armida, l'urlo disperato di questa donna abbandonata dal bel Rinaldo, che è questa eroina appunto del Torquato Tasso, della Gerusalemme liberata, una delle eroine di questo spettacolo ideato da Giulia Semenzato, bellissima voce accompagnata da un gruppo stupendo di esecutori, strumenti e voci, e non solo, ma anche di Lyle Electronics, di sound design, di light design, cioè uno spettacolo in cui la musica antica viene supportata dalla tecnologia moderna, un incontro tra musica, immagini, suoni che avvolgono lo spettatore.
Ecco, sarebbe stato bello poter introdurre questa rassegna e questo spettacolo in particolare, però chiaramente l'estate è pressante non solo per motivi di vacanza, sì, ma anche di festival che fioriscono un po' dappertutto. Allora, questa bella storia quando è incominciata? Una decina di giorni fa?
Sì, è cominciata il 3 settembre esattamente, martedì 3 settembre, con questo urlo di Armida, questo progetto realizzato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari e la Fondazione Ca' Foscari, perché è nato all'interno delle loro attività musicali, proprio come progetto di sperimentazione della musica con le tecnologie contemporanee.
E quindi in pratica è stata scelta Armida, diciamo, come elemento femminile, ma anche altre delle figure che ho citato precedentemente. Quali autori in pratica?
Ma gli autori più importanti...
Monteverdi, d'accordo.
Monteverdi, poi Handel, Mazzocchi, Hieronymus, Gartensberg, De Wert, sono tutti autori che hanno raccontato con la musica queste grandi eroine. La parte centrale dello spettacolo è stato proprio il combattimento di Tancredi e Clorinda, con l'accompagnamento di Gilberto Scordari al cembalo, André Liseland la viola da gamba e Jadran Duncum la fiorba, e con un meraviglioso tenore, Luca Dordolo, che all'ultimo momento ha sostituito Giacomo Schiavo indisposto, e quindi è stato anche un salto mortale carpiato, ma siamo caduti molto bene.
Direi di sì, perché tutti conosciamo la maestria e anche la simpatia interpretativa di una figura
proprio
come
così.
Quella di Luca Dordolo, il quale è pure presente anche spesso qui alla radio della Svizzera di lingua italiana.
È stato un programma un po' ardimentoso, perché la musica da camera di per sé è un termine che indica un periodo un po' posteriore a questo che abbiamo indicato con l'uso di Armida, ma ci piaceva far provare delle sensazioni nuove in questa meravigliosa chiesa di San Gottardo, questo luogo fantastico ad Asolo, e si prestava assolutamente, perché poi con le luci, le proiezioni venivano risaltati anche quelli che erano gli affreschi di questa chiesa, quindi veramente un'immersione nel suono e nella musica, un'esperienza, una sperimentazione che secondo me è riuscita assolutamente, almeno il pubblico presente è rimasto coinvolto in maniera affascinata.
Certo, ecco, tu dici che è un po', se vogliamo, un'eccezione nel contesto di quelli che sono gli incontri asolani, quali invece si basano più su un repertorio diverso da quello della polifonia rinascimentale.
Sì, certamente, partiamo normalmente dalla musica barocca fino al contemporaneo, la musica rinascimentale diciamo è un po' un'eccezione, ma è stata una bellissima eccezione. Quello che è il filo conduttore di questo festival, un breve festival in realtà, 5 solo gli eventi, è stato proprio la voce dei singoli cantanti o le voci di piccoli cori che hanno partecipato a questo festival, quindi non soltanto nell'Uno di Armida, dove c'era insieme a Giulia Cementato questo quintetto vocale meraviglioso, ma poi la presenza insieme alla voce del violoncello di Mario Brunello, la presenza del coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dall'Oste, che anche qui hanno interpretato da Bach fino a autori nostri contemporanei.
Ecco, tra l'altro so che nel quintetto c'è anche Floriana Fornelli, che è una cantante, un soprano che io apprezzo moltissimo, ed era una delle voci femminili. Senti,
voglio citare insieme a lei anche Elena di Scuola, Andreas Montilla Curero, Matteo Bellotto appunto al basso, il basso. Il tutto nella regia di Tommaso Franchini.
Perfetto, senti, stai lì con noi e ascoltiamoci insieme l'intermezzo dalla Manon Lescaut di Puccini, e poi magari mi dici qualche cosa in relazione appunto a questi 41 anni, se vogliamo, degli incontri asolani, d'accordo?
Volentieri.
Sospendiamo l'ascolto sulla massima tensione emotiva di questo brano strumentale dalla Manon Lescaut di Puccini, interpretata dall'Orchestra della Svizzera Italiana con Nino Bona Volontà sul podio. E torniamo invece in compagnia di Federico Pupo, il quale appunto ci dica qualcosa a proposito degli incontri asolani. 41 anni quindi di questa rassegna, tu ci sei da quando?
Ma da circa 25 anni.
Ah, e con non sei un ragazzino allora, no? Okay.
No, anzi, partecipavo già prima, a dire il vero, perché andai a ascoltare da ragazzino un certo violinista che si chiamava Ricci, che mi ha scodellato i 24 capricci così a 3 metri di distanza, quindi un'esperienza incredibile.
Una folgorazione.
Per me, studente di musica, sì, ovvero quando accompagnai. Entrai in chiesa di San Gottardo accompagnando lo Stropovich, aiutandolo col suo violoncello a passare tra la folla prima del concerto che fece con Yo-Yo Ma e con Bruno Durán.
Sì, nomi incredibili, quindi, certo. Sì, sì.
Sì, ma c'è un elenco straordinario, perché se pensiamo a Christian Zimmermann, Ivo Pogorelic, Giovanni Solima, ma anche molti musicisti che appartengono appunto come Solima, ma come Mario Brunello, come Carmignola, e anche non soltanto del repertorio, chiamiamolo così, più classico, ma anche quello jazz, per esempio, con questo incontro-scontro tra Rami Imbarami, Dalino Re, Fabrizio Bosso, Pierannunzi con Mirabassi, quindi anche apertura a tutti i generi musicali di qualità.
Certo, e quest'anno avete anche incluso, annoverato appunto, come parlavamo poco fa, appunto la musica del Rinascimento, la cosiddetta musica antica. Certamente. Senti, una domanda così, ecco, musica antica, musica contemporanea, cos'è la musica antica secondo te? Una domanda che a me piace rivolgere spesso ai musicisti e agli artisti, perché le risposte sono contrastanti. La musica antica quando incomincia e quando finisce secondo te? Quindi quando incomincia l'era moderna?
È un'indicazione che per me sta a indicare soltanto un periodo cronologico, e quando penso alla musica antica ovviamente non penso a Kurtag, non penso a Bussotti, ecco, tutto qui. Ma la musica, la definizione tra musica antica e musica, la musica è sempre contemporanea nel momento in cui si esegue, il momento in cui si esegue e si ascolta, è un'esperienza sempre unica, quando è dal vivo ovviamente, un'esperienza sempre unica, quindi Questa indicazione sempre più viene superata,
certo.
Tanto più che anche nell'antichità, diciamo, anche nel passato, gli autori del Settecento, dell'Ottocento, si nutrivano di coloro che erano prima di loro per costruire, inventare, comporre qualche cosa che sarebbe venuto dopo. Quindi veramente questa addizione non ci dovrebbe mai essere una programmazione, certamente ci può essere una programmazione specialistica,
sì,
intorno a un periodo storico, intorno a un genere, ma una programmazione, un cartellone normale, un festival, un cartellone di teatro deve trovare posto veramente tutto.
Dovrebbe,
ripeto, distanza. La distanza non è così lontana,
certo.
Siamo talmente immersi della musica cosiddetta antica e del contemporaneo, e il contemporaneo si nutre dell'antico continuamente.
Certo, ma invece purtroppo perché il pubblico spesso si divide? Abbiamo un pubblico che è destinato alla musica antica o alla musica da camera e che magari aborrisce il melodramma romantico ottocentesco.
Questo sì.
Perché
e
capita,
viceversa.
Sì, e viceversa, certo. S'annoia, per esempio, il melomane classico già quando sente parlare di Vivaldi e Handel.
Ah, questo perché ha ascoltato poco Vivaldi e Handel melodrammatico, intanto, diciamo così.
Sì.
È una questione di esperienze, di partecipazione a qualche cosa, ed è un fenomeno soprattutto italiano. E devo dire che questo è una questione di gusti, questo trovo anche abbastanza normale.
Beh, quello d'accordo,
pesce,
sì.
La carne, d'accordo, però spesso è un fatto di mancanza di opportunità di vivere queste esperienze e un po' anche di pigrizia. A volte a 50 anni si scopre l'opera lirica dopo aver masticato per anni soltanto il rock o il jazz o la musica di Beethoven, e sono folgorazioni, sono scoperte, e anche viceversa. Quindi si tratta per noi operatori di riuscire anche a creare delle opportunità, di fare delle proposte, ovviamente avendone la credibilità. Il pubblico comincia a fidarsi e scopre nuove esperienze e nuove opportunità.
Voi in queste serate avete avuto pubblici diversi a secondo delle proposte, oppure c'è stato uno standard?
Beh, c'è uno zoccolo duro, ovviamente, di ospiti che salgono ad Asolo, questa questo paese, questa città dei mille orizzonti, dei cento orizzonti, chiedo scusa, non esageriamo, ma insomma meraviglioso, ma poi a seconda della serata un pubblico anche più affezionato a un genere piuttosto che l'altro. Devo dire, siamo molto felici, ma questo trovo che sia, comincia ad essere anche un po' generalizzato in Italia, un pubblico che torna ad abbassarsi nella media di età. Questo è molto incoraggiante.
È vero.
Questo è molto incoraggiante.
Ti ringrazio. Peraltro, dobbiamo fermarci. Ci sentiamo prossimamente. Non aspettiamo i prossimi incontri a Solani. Grazie a Federico
Volentieri.
Pupo.
Grazie a voi. Arrivederci.
Dove mai cielo gli orrendi affanni miei?
Una miniserie, quattro appuntamenti con un baritono, un giovane baritono, Vittorio Prato. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Il quale ai miei orecchi ha il vantaggio di avere una voce meravigliosa, prodigiosa, che fa un sacco di cose belle, e anche alla mia sensibilità ha il pregio di inseguire nel difficile percorso dei meandri, delle biblioteche, degli archivi, eccetera, alcuni cantanti del passato, dei quali vuole rinverdire i fasti, e grazie appunto alla sua preparazione musicale. In particolare lui si è fermato su un baritono faentino, Antonio Tamburini. Per non annoiarvi, dico semplicemente dei tempi di Rossini, Bellini, Donizetti. Parleremo quindi di Antonio Tamburini, però prima io vorrei chiedere a Vittorio, ecco, tu invece come ti sei scoperto del dono della voce e come l'hai coltivata e quale puoi considerare il tuo debutto professionale?
La scoperta della mia voce è stata casuale, devo dire non immediata, perché avevo una grande passione per l'opera lirica. Studiando il pianoforte mi sono avvicinato all'opera pian pianino, e quando ho iniziato a studiare devo dire che la voce, ho qualche cassetta, qualche registrazione sul nastro, non era delle più gradevoli.
Dal tuo punto di vista?
Dal mio punto di vista.
Ma non è che obiettivo. Si percepisca, sai, non siamo giudici di quello che produciamo
no,
in pubblico.
Ho le testimonianze.
Va bene.
E quindi è stata una voce da creare pian pianino, con lo sforzo, con la fatica, con l'impegno, in quanto era una voce poco ricca, quasi fissa per alcuni aspetti. E quindi è stata tutta da costruire con lo studio. È un vanto che mi faccio, del quale mi, appunto, sono orgoglioso, perché costruire una voce dal nulla è una scommessa vera e propria, ed è grazie alla tecnica che ti permette poi di poterti esibire sul palco. Mentre averla un po' di natura, spesso gli esempi di voci facili e generose già aprono la bocca e cantano, devo dire che può essere più difficile poi mantenere sino alla fine della carriera la voce in un certo modo intatta. Per adesso sono già 15 anni e di più che canto. Il mio debutto è stato nel 2004 con un piccolissimo ruolo al Comunale di Bologna. Era il Werther, cantavo un ruolo di una parola. E dentro di me dicevo, ma come, ho studiato così tanti anni, almeno già erano 4-5 anni dal maestro, mio primo maestro, che era Ivo Vinco, dico, per dire soltanto una parola, insomma. Poi devo dire che quello mi ha portato poi a tante altre cose. Il mese dopo debuttavo già all'Opera di Lyon con l'Orfeo di Monteverdi, in una diciamo accademia, era una vera e propria accademia, ed ero l'unico italiano, perché noi italiani siamo pigri.
È un po' vero.
E quindi devo dire,
forse pigri siamo un po', dormiamo un po' sugli allori.
È quello,
ecco,
sì.
Crediamo di essere un po' dei superdotati, quindi non abbiamo bisogno dei training o dei, ecco.
Crediamo che l'opera si faccia solo in Italia, quando invece l'opera ormai sta andando ben oltre i confini,
e forse viene anche apprezzata e gradita di più consapevolmente all'estero.
Sì, è vero, proprio così, ahimè, perché diciamo il primato tra i tanti primati che abbiamo, anche quello di aver inventato questa forma d'arte, è tutta nostra.
Senti, tu hai citato appunto Orfeo di Monteverdi. Potremmo utilizzarlo come punto di partenza per un repertorio che si è ampliato, dilatato, fino ad arrivare a dei compositori del Novecento, dei contemporanei. Questi passaggi stilistici, oltre che chiaramente di impegno vocale, li hai realizzati per una tua volontà di conoscenza, di approfondimento, oppure semplicemente ti sei imbattuto in certi discorsi, probabilmente anche un po' tutte e due?
Esattamente, direi tutte e due, perché ho avuto la fortuna di studiare clavicembalo al conservatorio dopo il pianoforte e quindi questo mi ha permesso di aprire gli orizzonti su quello che era il mondo barocco. E che da una parte, da un certo punto di vista, era anche più abbordabile per la mia vocalità, avendo una voce piuttosto duttile, anche diciamo veloce, agile. È stato il barocco che mi ha permesso di introdurmi nel mondo dell'opera. E quindi poi la curiosità mi ha portato anche a provare a fare il debutto nel mio primo Rossini, nei primi Donizetti, sino a quando 2 anni fa, forse 3, il primo ruolo, insomma, che mi ha messo di fronte a Puccini è stato la Bohème, ed è stata una scommessa vinta, perché l'ho poi portato in diversi teatri, da Palermo, Losanna, Santiago del Cile. Il secondo ruolo pucciniano è stato proprio l'inverno scorso, il Manon Lescaut, allo Staatsoper di Amburgo. Quindi, visto che anche con il Vol Ferrari, che nel ruolo del Conte Gilles, nel Segreto di Susanna, accanto ad Anna Caterina Antonacci, è stata una tournée che mi ha portato in giro per tantissimi teatri in Europa, una scommessa che pian pianino l'ho vinta. E quindi il repertorio si è sempre più ampliato e di questo ne sono contento.
Bene, allora adesso noi ci ascoltiamo un'aria molto celebre dal Don Pasquale di Gaetano Donizetti, il ruolo di Malatesta, che era stato scritto appunto da Donizetti a dimensioni di Antonio Tamburini, e poi passeremo appunto a citare alcune caratteristiche del canto di Antonio Tamburini, che io non definisco presunte, perché chi veramente ama la materia, chi c'è addentro, chi la vive soprattutto come un baritono che poi va alla ricerca di questi ruoli, può arrivare a delle deduzioni che si possono considerare reali e tangibili.
Bella siccome un angelo in terra pellegrino, fresca siccome il giglio che s'ha preso mattino, occhio che parla e ride, sguardo che il cor conquide, chioma che vince le mano, sorriso incantator, sorriso incantator.
Scusa simile, oh giovino, non cava in petto e petto il cor.
Alma innocente ingenua che se medesma ignora, modestia impareggiabile bontà che innamora. Oh miseria pietosa, gentil e dolce amorosa, ah, il cielo fatta nascere per far beato un cor, beato un cor.
O giubilo,
ce l'ha fatta nascere,
o giubilo,
beato un cor, per far beato un cor. Il ciel l'ha fatta nascere per far beato, beato, per far beato un cor.
Bella sì come un angelo, la romanza di Malatesta, una romanza nella quale abbiamo anche l'intervento di un altro personaggio che è appunto il title role dell'opera. Vorrei prima di chiederti qualcosa di Tamburini, del quale parleremo anche nei prossimi nostri incontri. Stiamo parlando di un prodotto discografico edito da Illyria che è stato l'esito di un concerto. Ecco, dici qualcosa in relazione a questo prodotto discografico, ma soprattutto anche al concerto, come è stato realizzato, anche perché, dico la verità, quando ho ricevuto questo CD pensavo di ascoltare la voce di Vittorio Prato e magari di un pianista che lo accompagnava. Invece qui abbiamo orchestra, abbiamo comprimare, abbiamo anche il coro, quindi è stato un
bravissimo direttore, José Miguel Pérez Sierra, anche, che ha gestito tutta la situazione.
Come sei riuscito a macchinare un qualcosa di così grosso?
L'ho fortemente voluto, sapendo che Wilbad è un festival che ha sempre fatto delle riscoperte, sia di opere mai cantate. Io lì ho avuto il piacere di cantare Bianca e Gernando di Bellini, o I Briganti di Mercadante, anche I Due Figaro di Michele Carafa, insomma tante opere interessanti che erano lì tenute sugli scaffali. E quindi, grazie all'aiuto di Reto Müller, un esperto e soprattutto conoscitore di tutto il repertorio, sono riuscito a mettere su un programma, a fare una cernita di tantissime arie, tutte scritte per la voce di Antonio Tamburini, quelle che più mi davano soddisfazione, ma anche quelle che erano più congeniali alla mia voce. Devo dire che erano tutte veramente, e questa è l'analogia che mi ha sorpreso, tutte cantabili per me, molto, mi danno veramente una sensazione di
benessere,
être à l'aise, come
être
dicono i francesi,
ok, proprio agio.
A proprio agio, sì, può, perché hanno una grande estensione, quindi puoi dimostrare, insomma, di andare su, acuti, i bassi, centri, la voce infatti di Tamburini era molto estesa. E poi l'altra caratteristica è l'agilità, che sin dai primi periodi che studiavo mi sono scoperto avere questa voce facile, velocissima anche. Quindi il Dandini è uno degli esempi.
Parliamo di Cenerentola, di Rossini.
Certo,
sì.
Cenerentola di Rossini non è stata scritta per Tamburini,
non
ovviamente.
Non è stata scritta per Tamburini, ma è stata uno dei suoi ruoli fondamentali. Sì.
Insieme a Figaro, insieme a tanti altri del repertorio rossiniano. Poi anche le cronache dell'epoca raccontano di una voce di Tamburini che fosse molto sonora, ampia, con un metallo molto particolare, molto una lama ben presente. Un cantante che prestava molto anche attenzione agli accenti, quindi che fossero incisivi, senza anche staticità, ma lui preferiva avere il gesto collegato alla parola, quindi un cantante in un certo senso anche nuovo, che aveva molta attenzione verso l'estetica teatrale.
Certo, non a caso poi con Luigi Lablache, Giulia Grisi e Giovanni Battista Rubini ha goduto di una popolarità incredibile sia sul teatro italiano di Parigi che sul teatro londinese. E in fattispecie, appunto, per questo quartetto sono stati scritti Puritani, dei quali tra poco ascolteremo un'aria molto importante, una scena oserei dire, perché c'è la partecipazione anche di un secondo personaggio che fa appunto da comprimario all'aria di Tamburini, di questo personaggio Riccardo, e alla cabaletta. Ecco, dici qualcosa in particolare su questa scena, cosa stiamo per ascoltare? La pagina è molto nota, però magari alcune riflessioni di Vittorio Prato possono aiutare i nostri ascoltatori a sviscerare ulteriori dettagli che ce la fanno amare ancora di più. Quali sono le caratteristiche?
È una scena enorme, devo dire, perché si passa dal recitativo all'aria cantabile e poi si finisce con questa cabaletta che viene ripetuta più volte e sempre con un ritmo incessante che porta veramente al finale esplosivo, delle fioriture che sono veramente ricche, dense, e questo la rende veramente una delle aree più popolari del repertorio baritonale, proprio per questa sua magnificenza vera e propria. L'ho voluta proporre perché, a parte essere un'area molto importante insieme anche al Don Pasquale, ho preferito appunto fare una selezione di poche arie famose e poi mettere tante altre, cantarne altre che non fossero ancora state mai eseguite. E questo ha reso anche il successo di questo CD, e grazie all'Illiria abbiamo potuto portarlo poi a farlo conoscere un po' dappertutto.
Va bene, grazie allora Vittorio Prato, grazie di essere stato con noi. È il primo appuntamento, come vi dicevo, sarà con noi per 4 settimane, per cui sviscereremo il repertorio di Vittorio Prato naturalmente e anche di Antonio Tamburini.
Lontano amor. Abbiamo ascoltato la voce di Vittorio Prato in un'aria dai Puritani di Vincenzo Bellini. Voltiamo pagina, rimaniamo comunque con un'opera bellissima e con un interprete affascinante, Dominica Zamara, la quale debutta il ruolo di Violetta nella Traviata di Giuseppe Verdi. Poi vi diremo come, dove, in quale contesto. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Ciao, grazie mille, sono felice di essere tra voi.
Allora, Violetta, io ti lascerei il microfono perché voglio sapere chi è Violetta per te e in particolare com'è la tua Violetta.
Violetta, un ruolo che ho sognato da sempre, finalmente è arrivata questa bellissima possibilità di interpretare questo splendido ruolo. Violetta è una donna di grande sensibilità, grande intelligenza e grande forza interiore, grandissima forza, perché donna che è capace di fare tutto per l'amore, donna che ha tantissimi sentimenti dentro, donna molto profonda. Verdi è stato grande psicologo che ha analizzato questa donna in maniera splendida. È incredibile questo, che ogni atto permette di interpretare questo ruolo in maniera un po' diversa e permette di fare vedere qualità vocali diverse, come nel primo atto, tanta coloratura, tanto virtuosismo, tanti acuti, tanta tecnica. Nel secondo atto, bellissimo fraseggio lirico, splendido duetto con padre, con Alfredo, e terzo atto è molto drammatico. Allora, un ruolo che dà tante possibilità, tante sfumature,
certo,
sia vocali che interpretative.
Certo, tu hai incominciato, diciamo, il lavoro dal libretto di Francesco Maria Piave, quindi la musica di Giuseppe Verdi, o ti sei rifatta un po' anche alla Signora delle Camelie di Dumas?
Sì, anche Signora delle Camelie ho letto tanti anni fa, perché io questo ruolo studiavo già tantissimi anni fa, solo che non avevo possibilità di debuttarlo. Durante i concerti ho eseguito, diciamo, solo due arie, duetti. Allora, La Dama delle Camelie ho letto tantissimo tempo fa, molto conosciuta anche in Polonia, quando abitavo ancora in Polonia.
Certo.
Poi ovviamente ho letto tutto il libretto, cercavo di analizzare il libretto di Francesco Maria Piave e poi ho cercato di trovarmi la mia propria interpretazione, che cerchiamo di creare con un grande regista che questa volta Silvia Zanardi, una grande regista di teatro, l'opera di Parma, che darà regia praticamente di questa,
certo,
opera. Allora, con lei cerchiamo di creare secondo il suo concetto.
Certo, ecco, tu hai parlato appunto di queste tre espressioni vocali, se vogliamo, di Violetta, che poi chiaramente corrispondono anche a tre stati d'animo fortissimi, se vogliamo, diversi anche fra loro. Dove Dominica Zamara si sente più vicina e affine alla vocalità e al temperamento di Violetta, e dove invece ha fatto un po' più fatica per entrare nel personaggio?
Allora, bellissima domanda, molto profonda.
Potresti anche dire che ogni momento è stato così per te. Vediamo un po' cosa mi rispondi. So che con te è bello parlare.
grazie, sei grande conoscitore, grande tenore, grande veramente conoscitore di tutte le opere. È una splendida occasione di parlare con te, grazie mille. Io credo che Verdi è molto intelligente. Verdi conosceva benissimo voci, strumento come voce umana, però la trattava in maniera, diciamo, una grande sfida per soprano.
Sì.
Non esiste momento facile, ogni momento ha sue difficoltà o tecnico o interpretative, però per la mia vocalità devo dire onestamente il primo atto è stato più difficile, perché io sono soprano lirico pieno, diciamo, allora non sono abituata di cantare tutti questi sovracuti, eccetera, tutti questi
trilli,
staccati,
eccetera, e picchiettati,
specialmente.
Sì.
Sì, specialmente nell'opera sempre libera, nell'aria sempre libera. Cabaletta è stata difficilissima, però allenando la voce in questa direzione col mio grande maestro siamo riusciti a ottenere questi sovracuti che avevo da sempre, solo che non li toccavo più cantando altro tipo di
repertorio. Certo.
Sì, però ho visto che sì, da 2 settimane sto studiando tutti i giorni proprio questa cabaletta sto mettendo bene nella voce, sto cercando di ottenere buoni risultati e vedo che ho ottenuto certe facilità con questi sovracuti. Discorso di allenamento proprio, se nella voce abbiamo questi sovracuti, ci sono, basta diciamo proiettarli bene, trovare metodo, trovare la tecnica di tirarli fuori bene con
certo.
Leggerezza ovviamente.
Farli propri, sì.
Sì, infatti. Ovviamente ogni voce è diversa, per soprano molto leggero diciamo, è molto più facile diciamo primo atto, è più difficile ovviamente secondo che è molto più lirico, quasi anche drammatico, perché scende molto nelle zone gravi, c'è anche si bemolle giù, allora bisogna
certo.
tirare fuori il colore più scuro, più pieno, più espressivo, diciamo.
Per non parlare anche del temperamento che Violetta nel secondo atto, quando si scontra con papà Germain, deve esteriorizzare,
sì.
Perché logicamente lì lei è attraversata da tante diciamo pulsioni, in un primo tempo a un rifiuto di quello che il padre Germain le chiede, dopo invece a questa accettazione, se vogliamo, non passiva, che è già un po' una specie di preludio, di sublimazione a quello che poi avverrà nel terzo atto, in cui praticamente la povera Violetta è già in paradiso, io credo, insomma.
Sì, esatto, sì, si sta avvicinando verso il paradiso. Hai detto benissimo, è proprio così, sono d'accordo con questo concetto. Sì,
ecco.
Sì, però questo fa vedere il suo carattere molto forte, la sua grande personalità, temperamento e sacrificio per...
Certo.
Per l'amore.
Certo. Allora, ricordiamo che sarà il 28 settembre alle ore 21, Traviata con Dominica Zamara a San Nazaro di Burgundi, che è una parola stranissima, comunque in provincia di Pavia, al Teatro Soms,
sì.
Ecco, l'orchestra Ermenegildo Lunghi, diretta, ci dicevi appunto, da Gianmarco Moncalieri. Ecco, tu parlavi, e con la Corale Verdi, Vivaldi naturalmente, ecco, molto importante, ecco, tu parlavi del regista, sarà un allestimento contemporaneo a noi, a Verdi? Puoi dirci qualcosa in proposito?
Non posso dire
niente.
Troppo, posso dire soltanto che sarà allestimento, diciamo, che corrisponde all'epoca di Verdi, questo
ecco,
è molto importante.
Quindi classico, diciamo.
Sono felice per questo, perché non mi piacciono onestamente questi allestimenti troppo contemporanei, cioè, avremo bellissimi costumi proprio che corrispondono al concetto di Verdi, anche regia sarà classica, allora sono molto molto contenta per questo.
Senti, l'idea, il concetto di Violetta che avevi tu, è collimato, è andato d'accordo con l'idea che ti ha proposto la regista, oppure ci sono state, voglio dire, degli scontri?
Polemiche.
Ecco, capita una volta che sai, i registi d'oggi hanno la loro visione, che è spesso diversa da quella del cantante, che ha costruito un personaggio nella sua mente come in un film e poi lo vuole realizzare sulla scena. E adesso non è che voglio entrare nel rapporto, diciamo, tra te e la regista per far pettegolezzo, però ecco, ti ha aiutato molto? Vi siete capite? Avevate le stesse idee?
Sì. Sì, avevamo le stesse idee, proprio lo stesso concetto, allora qua c'è grandissima armonia tra noi, sono felice, tra proprio regista anche, e poi anche grande maestro, direttore d'orchestra, maestro Gianmarco Moncalieri, anche lui è d'accordo con questo concetto, allora bellissimo che tutto corrisponde, non ci sono queste idee strane, eccetera, cerchiamo di essere più fedeli, diciamo, ai Verdi e al librettista, allora...
Certo, e è una delle più belle e tristi purtroppo storie d'amore che siano mai state scritte e pensate, soprattutto se si riflettono sul fatto che all'origine c'era una donna che era veramente vissuta, che noi possiamo andare a conoscere sulla piccola tomba nel cimitero di Montmartre, Marie Duplessis, questo è il nome appunto di colei che aveva ispirato la Margherita Gautier di Dumas, che poi è diventata Violetta Valéry per Verdi e oggi appunto anche per Dominica Zamara. Grazie allora di essere stata in nostra compagnia.
Grazie di cuore, sono felice e onorata.
Adesso noi concluderemo la nostra chiacchierata naturalmente con un ascolto dal tuo prezioso CD dedicato a Chopin e ai suoi leader, e a me piace tanto Cicenie, perché così concludiamo con un motivo brillante.
Grazie mille, sono felice, il nostro grande Chopin.
Ciao e un bacione.
Ciao, un bacione, grazie mille, arrivederci.
E naturalmente un saluto a tutti gli ascoltatori, ci risentiamo la prossima settimana.
я пива сонечким на небе, не светила бы меня только для тебя, ани на воды, ани на лозы, але по всесткие часы. Под твоим окенком и только для тебя, чему ж не могу в сонко изменить себя? Где бы я была, пташким стегу гаю, не спевала бы в жадным обцем краю, ани на воды, ани на лозы, але по всесткие часы. Под твоим окенком и только для тебя, чему ж не могу пташка изменить?